Buongiorno, signor Presidente.
Buongiorno.
Mi sa che dobbiamo subito ringraziarla perché ha
contribuito con i mezzi.
contribuito all'accertamento che si sta svolgendo in quest'Aula attraverso la predisposizione dei mezzi tecnici anche. Allora, mi scusi. Io cercherò di dare per acquisito più o meno, insomma, le risposte che lei già ci ha dato la scorsa volta. Volevo chiedere qualche piccola spiegazione o approfondimento. Allora, cominciamo dal discorso del lei ci parlò l'altra volta di quella situazione che rilevaste nel 1980 e che accertaste essere immutata già nel 1990, accertaste essere immutata rispetto al 1980.
Sta parlando degli estrattori.
Degli estrattori, quella situazione degli estrattori. E parlò, ricordo, al pubblico ministero di un mascheramento, oscuramento, pari a 14 celle.
Esatto.
Ecco. Questo era dovuto, secondo quello che lei disse, al fatto che poteva presentarsi, in assenza di questo mascheramento, un corteo, disse, un
esatto.
Corteo di profughi. Ecco, può spiegare di nuovo o in qualche misura meglio, se possibile, meglio dal punto di vista soggettivo mio, ecco, non suo.
Se posso usare la lavagna,
prego.
Qualcosa ciò.
La lavagna o il proiettore? Il proiettore?
No, la lavagna luminosa.
La lavagna. Sì. E direi, per quanto riguarda la visione, chi vuole, potete avvicinarvi anche gli imputati, ecco. Se ci fosse qualche problema di visibilità. Ecco, magari prima di iniziare la visione, se vuole un attimo spiegare come sono stati realizzati, cioè con che criterio, da chi questi trasparenti?
No, questi trasparenti, io volutamente, sono tratti dalle nostre perizie, in modo che non c'è materiale aggiuntivo, in modo da aver sospetti che sono state...
Ho capito. È il materiale che elaboraste nel 1989-90?
Materiale, fotocopie, tratte dalla relazione. Principalmente sono le figure, quelle che sono un po' più significative.
Perfetto.
Ma questo l'ho volutamente fatto così, no? Avrei potuto rielaborarlo con cose più moderne, TC, la grafica, però volutamente mi sono portato quelle cose che sono nella relazione.
Perfetto.
Ok.
Allora, richiamo un pochino i concetti che espressi l'altra volta.
Sì, si può un po' mettere più a fuoco? È possibile, vediamo un po'.
E poi forse se mi avvicinassi vede meglio. Bene?
Sì.
Forse un metro lungo il cavo. Allora, il radar sta qua in fondo, per intenderci. Il mondo radar è diviso in celle. Celle cosa significa? Che l'asse delle distanze...
Il numero della figura, così poi noi...
Questa è la figura 310 dalla relazione Giaccari-Pallini-Galassi, per intenderci. Quindi è puramente la fotocopia. Qui dicevo che il mondo, diciamo, radar delle distanze... per come, diciamo, lavora la macchina radar, ma tutti i radar lavorano in questo modo, viene affettato, come fosse un salame, in celle di distanza, che sono pezzi di distanza, e ogni, diciamo, cella viene elaborata separatamente. Per cui, se qui, cioè in questo punto qua, piccona, non so se si vede, supponiamo che ci sia l'oggetto fisico, un aeroplano. In funzione della durata dell'impulso, abbiamo detto che il radar spara un lampo di luce, che c'è una certa durata, questo sbatte soggetto torna indietro, la lunghezza di quello che torna indietro, grosso modo, è la lunghezza dell'impulso.
Sì.
Tipicamente la durata di questi impulsi sono qualche microsecondo, che in termini di distanza equivalgono a qualche centinaio di metri. Per essere più precisi, un microsecondo equivale a 150 metri. Quindi anche se noi abbiamo un oggetto che è puntiforme, diciamo una pallina di metallo, quello che torna indietro con questo meccanismo è un impulso che è lungo quanto la durata di quello che abbiamo trasmesso. Quindi la pallina di metallo che sta fisicamente in questa posizione crea un eco che dura nel tempo, e Radar lo interpreta come nello spazio, quanto è questa durata. Siccome per avere, diciamo, energia sufficiente per rivelare, diciamo, questi oggetti, questi impulsi devono essere abbastanza lunghi, quindi equivalenti a centinaia, parecchie, a volte a molte centinaia, diciamo, di metri, succede che invece per altri versi, siccome noi vogliamo localizzare l'oggetto con una precisione migliore di quelle parecchie centinaia di metri, succede che questo, diciamo, impulso che torna indietro viene in qualche modo affettato in un certo numero che noi chiamiamo range celle, famoso range celle. Allora che succede? Supponiamo che l'impulso sia in questo caso lungo quanto è questo tratto qua, diciamo, da questo punto a questo punto qua. So se è chiara la figura, no?
Sì.
Allora, un oggetto quindi che sta qua crea un eco che è lungo nel tempo quanto è lunga questa distanza che corrisponde alla durata dell'impulso tradotto in metri.
Sì.
Chiaro fino qui? Ci siamo?
Sì.
Se non... si sta parlando di estrattori del 1970, in cui l'elaborazione costava. Venivano fatte le cose, ora che sembrano, diciamo, grossolane, ma allora era obbligatorio fare in quel modo perché la capacità, la velocità di elaborazione era quella che era. Dopo vi spiego un momento invece come sono quelli più moderni. Allora, per fare le cose semplici, ognuna, diciamo, di queste, quindi questo impulso veniva affettato un certo numero di celle elementari, e poi ogni cella, questa è una cella, so se gli chiara la figura, questa, qui ci sta Radar, queste sono le distanze,
sì.
Questi sono gli angoli,
sì.
Questa è una corona circolare che qui è stata linearizzata per facilità di figura. Allora che succede? Un oggetto che sta qua crea un impulso che è così lungo quanto la durata, crea un impulso, sì, lungo quanto la durata dell'impulso, diciamo, eccitante. Se noi tagliamo in tante celle, diciamo, questo impulso, per ognuna di queste celle avremmo una detezione. Quindi un oggetto qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui. Il corteo qui dicevo l'altra volta.
Sì, ho capito.
È chiaro questo concetto? Allora, qualcuno, uno dei nostri progettisti, pensò, per evitare di avere questo corteo, no? Quindi proliferare, no? di echi che in realtà erano generati dall'unico capostipite, che è questo, si inventò una logica di questo tipo. Se io trovo un eco in questa cella, l'ufficio significa in modo mandatorio, obbligato, metto a zero tutti i contenuti delle celle per quanto è lungo l'impulso. Io avrei avuto qui tante celle, qui nella figura non ci sono, ma tipo questa, no? Avrei avuto una qua, una qua, una qua. Poi dopo.
Ingegnere, mi scusi. Prego. Per adesso è molto chiaro, anche tenuto conto delle spiegazioni che ci diede l'altra volta.
Sì, sì.
Se mi permette, vorrei fermare qui e chiederle di ampliare un pochino il discorso.
Sì.
Lei prima, non so se ho capito bene, un pulso che è tempo,
Esatto.
Che il radar lo interpreta nello spazio.
In distanza.
In distanza. Allora, le volevo chiedere, può spiegarci in qualche modo sullo schermo radar
sì.
questo cosa significherebbe in astratto, cioè prima dell'intervento sull'estrattore che determina questa limitazione forzata, obbligatoria, come lei ci ha spiegato? Cioè, se non ci fosse quella limitazione...
Cosa si vedrebbe?
Cosa si vedrebbe?
Tra un'altra figurina, però quella non tratta dalla relazione, fa parte del mio materiale, se posso presentarlo, didattico, diciamo, che a volte faccio ai giovani ingegneri corsorani.
Spero di trovarlo
poco tempo.
Prenda il tempo che è necessario. Non si
trova. No, che me ne ero già un pochino.
Ho trovato la figurina adatta. Allora, questo, se vogliamo, è un settore dello schermo radar,
sì,
chiaro? Quindi qui giù il centro di questo settore corrisponde alla posizione del radar. Questi sono, diciamo, i vari impulsi nelle varie direzioni sparati nel tempo. Queste sono, dicevo prima, quelle famose range celle. No? Quindi questo grigliato è un grigliato polare in cui corrisponde a queste, diciamo, aperture angolari il fascio d'antenna, poi ci torneremo. Questi, diciamo, settori circolari sono quelle famose range celle.
In distanza. Scusi, ingegnere, abbiamo un modo per individuare questo disegno, perché poi lo alleghiamo al verbale?
Questo non è nella relazione.
Quindi è intitolato...
Vi posso dare...
Si può fare la fotocopia, viene?
Sì, benissimo.
Allora poi
faremo la fotocopia.
Faremo la fotocopia, sì. E poi così.
Quindi è, diciamo, il primo documento estraneo che può dare un'intitolazione. Ecco.
Forse dire questo, organizzazione dell'operazione di dati radar.
Perfetto.
Cioè il radar come lavora, il mondo radar è un mondo polare.
Benissimo. Allora, mi scusi...
Prego.
Quindi quello si ha detto è il raggio, il passo.
Esatto. Allora, in un radar, quelli attuali, diciamo, quelli più moderni, queste range cell qua vengono fatte proprio uguali alla durata dell'impulso.
Sì.
Per cui non c'è, diciamo, il rischio che un oggetto vada a invadere più celle, perché naturalmente nasce così. Questo perché...
Parliamo del 1980.
Invece allora, diciamo, i radar venivano fatti, diciamo, a pezzi. C'era una parte, l'antenna, il trasmettitore, il ricevitore, lì finiva il radar che faceva una certa ditta, poi veniva, diciamo, aggiunto un altro pezzo che si chiamava estrattore, che poteva essere fatto da una ditta diversa da quello che aveva fatto il radar. Per cui venivano, diciamo, lasciati alcuni parametri per poter far sposare correttamente la parte radar che qualche altro l'ha fatto, magari la stessa ditta, però con altro, una concezione separata, dalla parte, diciamo, estrattore. Questi parametri erano lasciati a disposizione, se vogliamo, degli operatori che in fase di configurazione finale li aggiustavano in modo da avere questa, diciamo matching, questo sposalizio tra due pezzi che nascono in due momenti diversi. Allora, per cui, invece, attualmente l'estrattore è un pezzo indistinguibile del radar. C'è una cosa che si distingue solo all'interno logicamente, ma non fisicamente.
Ho capito.
Quindi, allora, questa, diciamo, diversa progettazione, cioè dei due pezzi, diciamo, la parte che noi chiamiamo analogica, quella che finisce, diciamo, sullo schermo, il PPI per intenderci, si vede tutti quei puntini, no?
Sì.
e quella invece che noi chiamiamo numerica, in cui da quei puntini tira fuori delle informazioni sintetiche, un numeretto di distanza, un numeretto d'angolo e qualche altra informazione trasferibile, interpretabile. Allora, quindi in questo caso, se noi abbiamo un oggetto che cade in una certa, diciamo, cella, e se c'è questa corrispondenza tra durata dell'impulso e dimensione della cella, non c'è nessun problema di avere una proliferazione di queste eco.
Di queste eco che sono sul PPI dei segnali, però.
Esatto. Sarebbero. Quindi, allora, possiamo utilizzare questo disegno qua. Quindi supponiamo che questa sia la durata dell'impulso, quella fisica. Diciamo che sia, non so, a una distanza equivalente di, fare un numero, 600 metri. Se queste range celle in fase di elaborazione fossero, diciamo, di 200 metri, quindi io sto immaginando che ci sia sopra un grigliato più fitto, no? Per riportarmi al caso nostro,
sì.
Questo oggetto, il sistema ne creerebbe 1, 2 e 3. È chiaro questo concetto?
Cioè, se quella cella che vediamo lì, che abbiamo detto essere 600,
esatto,
fosse divisa in tre celle da 200,
per
lo stesso durata del tempo dell'impulso,
esatto,
avremmo 1, 2 e 3.
1, 2 e 3, che sarebbero tre gemelli, diciamo, nati in strettissima sequenza.
Ho capito.
Chiaro? Allora, c'è due modi per risolvere il problema. Per evitare, diciamo, questa proliferazione che, se vogliamo, inganna, diciamo, l'operatore, l'utente o la macchina che è in cascata.
Cioè, ci dà praticamente un segnale più lungo.
Esatto, più lungo, ma in questo caso, siccome il radar lavora, diciamo, a celle quantizzate, ci darebbe tre detezioni dovrebbero essere interpretate come tre oggetti distinti, separati.
Però, diciamo, alla minima distanza possibile,
esatto,
ho capito.
Esatto.
Cioè, tre oggetti, ma alla minima distanza possibile, logica,
esatto,
perché
esatto,
non ci può essere una distanza inferiore, secondo
questo. Facciamo, è un corteo, diciamo, tre corridori che stanno, uno attaccato all'altro, no?
Ecco.
Facciamo una sequenza di tre.
Che stiamo facendo, è chiaro, sì.
Allora, quindi, per evitare che questa informazione, che è obiettivamente errata, no? Lì c'è un oggetto, ne
certo,
uscirebbero tre.
Certo.
Si sono inventati una logica di questo tipo. Se in questa cella qua, quindi quella più vicina al radar, c'ho un oggetto, quelli che stanno immediatamente dopo, anche se hanno dignità di essere considerati oggetti nella logica del radar, con una, diciamo, logica superiore, lì in qualche modo ammazziamo d'ufficio, consento sta parola, in modo che noi, insomma, il sistema, diciamo, in radar, tira fuori un'unica informazione che è il fronte dell'impulso.
Ho capito.
Chiaro? È come se uno avesse un treno, tanti vagoni, diciamo, a me mi interessa il treno, mi basta il primo vagone.
Perfetto, mi scusi, la interrompo. Questa è quella che nell'esame condotto dal pubblico ministero alla scorsa udienza è la logica anti-splitting?
Questa è la logica anti-splitting, esatto.
Questa è la logica anti-splitting.
Esatto.
Ho capito. Senta, possiamo concretizzare questo discorso teorico, che penso ormai sia abbastanza chiaro, rispetto al radar Marconi? Cioè, abbiamo fatto l'esempio di tre celle, abbiamo fatto l'esempio di impulso che le copre tutte,
esatto,
e tre, eccetera. Vediamo un po' nel concreto il radar Marconi, come era organizzato questo discorso della logica anti-splitting.
Ok. Possiamo tornare allora a questa figurina qua. Allora, questa è la cella elementare che era 0,156 nautical mile, se ben mi ricordo. In caso possiamo andare sulla relazione e leggiamo i numeri esatti. Siccome le durate di questi impulsi potevano essere anche molto lunghe, per quello che ho detto prima, no? Che questi radar e gli estrattori potevano essere gestibile da operatore, in realtà erano del tipo dei ponticelli, che sono equivalenti a diciamo, degli interruttorini, no?
Sì.
Per essere, in modo che combinando sequenze di interruttorini si confezionava una certa distanza a piacere. Cioè l'operatore che doveva essere quella che in qualche modo evitava quel fatto. Allora, nel caso della radar, diciamo Marconi, la durata dell'impulso, se ben mi ricordo, quella di quella sera, per intenderci, quindi al momento dell'incidente, era sui 3 microsecondi, possiamo leggere il numeretto esatto. Se volete posso prendere la relazione e dare il numeretto.
Mi scusi, magari finisca il concetto, poi vediamo se è importante, lo andiamo
avanti. Va bene, allora andiamo avanti. Allora che succede? L'operatore aveva questa manetta, diciamo, no? Di gradi di libertà, una sorta, diciamo, di lite, di regolazione, che se anche avesse ecceduto, che succede? Se l'impulso, diciamo, finisce qua, no? E io operatore, in qualche modo allungo questo mascheramento ancora più in là, non mi succede niente su questo qui, sul primo vagone, per intenderci, del treno.
Sì.
È come se tagliassi un treno più lungo, però siccome a me interessa, per il mio riferimento è il macchinista del treno, quindi prendo come informazione quella del fronte dell'impulso. Quindi questa operazione, anche in casi di, diciamo, eccesso, quindi andare oltre quello strettamente necessario, no? Uno ha bisogno di una pasticca e quello ne prende tre. Per questo effetto qua non c'è nessuna conseguenza.
Certo.
Quindi, fino a che siamo in caso di un oggetto solo, siccome questo lavora sul fronte dell'impulso, qualunque sia, diciamo, questa logica, io ho chiamato ombra per essere, per dare, diciamo, un aggancio fisico.
L'altra volta disse che le celle successive, dopo la prima, intendendo per prima quella più vicino al radar,
sì,
le altre, quelle più lontane, erano blancate.
Esatto, blancate significa, anche se ci avessi messo il radar, avesse detettato, avesse in qualche modo dato presenza, quindi ha messo un 1, perché il segnale era forte, diciamo, in quella cella, questa logica d'ufficio metteva a 0 un certo numero di celle. Quindi nel caso del radar Marconi, 14.
Oh, ecco, questo le volevo chiedere. Senta, perché forse non ho capito bene,
sì,
mi sembrava di aver capito la scorsa udienza,
sì,
che nel 1990, quando foste incaricati di fare quel lavoro per conto della Commissione Blasi,
sì,
dell'intera,
sì,
Commissione, sì, Blasi, voi, parlando anche con i tecnici dell'epoca, potesse ricostruire che la configurazione di questo estrattore del radar Marconi di Ciampino era nel senso di aver blancato 14 celle dopo la prima, cioè c'era un automatico oscuramento delle 14 successive,
esatto,
alla,
esatto,
prima.
Ecco, corretto. Allora, forse sono, vuole essere più preciso, no, per,
sì,
seguire questo suo, diciamo, ragionamento. Noi incaricammo il tecnico Bruno Giordani, che forse è stato anche sentito,
nominato,
di andare nel 90 a Ciampino a vedere quei ponticelli, quegli interruttori, a quante celle corrispondevano.
Sì.
Lui andò là, perché poi era di casa a Ciampino, quindi era diciamo, il tecnico responsabile di questi estrattori, ci disse a me e Emilio Giaccari 14. Questo numeretto era valido, vero, diciamo, riscontrabile nel 1990. Non c'era motivi per ritenere che nell'80 fosse diverso. Non c'erano motivi, e lo sottolineo, no? Però, quindi questa cosa noi la esponemmo alla Commissione Blasi, CER e gli altri, diciamo, no? E loro chiaramente ci dicono, ma chi ci garantisce che nel 1980 la configurazione fosse quella? Corretto, no?
Certo.
Era passata 10 anni.
Certo.
Allora, la foto l'ho spiegato, forse non tutti l'hanno colto.
Sì, ha detto fumo fortunati.
Un'intuizione che ora faccio fatica a ricostruirla, per dire, no?
Chiedo scusa, vorrei arrivarci tra un po' a questo. Era il discorso del guinzaglio, vero?
Sì,
che trovasse, sì, diciamo, degli spostamenti. Allora, mi scusi.
Ecco.
Non era questo?
Non mi sembra fosse il
allora, non proprio. Vabbè, comunque se ci arriviamo penso si chiarisce tutto.
Ci arrivo. Mi sono permesso di interromperla per capire meglio questo discorso. Cioè, voi andate a verificare,
sì, nel 90, quindi andando a Ciampino, quindi leggendo sull'apparato, certo, andando a leggere.
E questo oscuramento equivale a 14 celle.
Esatto.
Allora le chiedo, questa cosa si fa una volta per tutte o l'operatore allo schermo radar può cambiare?
No, no, non è l'operatore allo schermo, non è l'utente quello, diciamo, operativo che fa queste cose. Questo è il tecnico, diciamo, radar, responsabile della configurazione, diciamo, del setting dell'apparato.
Ecco, mi sono permesso di chiederlo perché per una frase che ha detto prima io l'avevo fraintesa, mi era sembrato di capire l'operatore che è allo schermo radar.
No, l'operatore intendo il tecnico.
Il tecnico che si occupa degli
allora
apparati.
Esatto, quello che fornisce, diciamo, al cliente, in questo caso era l'ente del controllo del traffico aereo, diciamo, di Ciampino, quello che gli consegna l'apparato, cioè, al meglio, diciamo, della sua capacità.
Sì.
Ecco.
Allora, questo adesso mi è chiaro, la ringrazio. Mi scusi, volevo chiederle qualcosa in più sul funzionamento di questo mascheramento. Lei ci ha detto prima che, poi magari ci spiega come avete fatto, la durata dell'impulso quella sera era di 3 microsecondi.
Sì, quella che è sulla relazione.
Perfetto.
Quelle saranno dati certificati da Marconi.
Quella lì, insomma, anche se fosse diversa dal dato che ricordate.
Sì.
Questo dato è immutabile o un oggetto visto dal radar può dare, a seconda delle condizioni, tempo, atmosfera, campi elettromagnetici, delle durate diverse?
No, in realtà non è un numeretto, diciamo, matematico, no? Questo sono delle definizioni convenzionali, quindi in funzione, diciamo, dell'intensità dell'eco, quindi della dimensione dell'oggetto, questa, diciamo, durata può essere più o meno lunga, però il più o meno non cambia in ordine di grandezza. Invece se 2 può diventare a raddoppiare, diventare 6, no? In condizioni, diciamo, estreme. Per cui, e questo devo essere onesto, quel 14 era non consistente, se vogliamo, con le durate degli impulsi, quelle correnti.
Non l'ho capito.
Ecco. Allora, questo numeretto impostabile, quindi era un parametro a disposizione del tecnico, diciamo, che in qualche modo garantiva la corretta configurazione, andava da 1 a 14, questo numeretto. Allora abbiamo detto che in funzione della durata dell'impulso c'è una durata, una foglia, un numeretto consistente. Per dire, se la durata fosse 6 microsecondi, quel numeretto potrebbe essere 6, 7. Posso fare il conto esatto, ma voglio solo rendere il concetto. No?
Sì.
Qualcuno, forse questo Giordani, ha ecceduto, ha messo 14. Questo 14 non c'ha nessuna conseguenza sul primo, sul comportamento, sul funzionamento del radar nel caso di oggetto isolato.
Sì,
è chiaro?
Sì, qui mi è chiaro. Mi scusi.
Sì, prego.
La durata dell'impulso e quindi per quante celle si espande, questa è la domanda che forse non ho capito la risposta o non ho fatto bene la domanda, è fissa o è variabile?
No, una volta che il trasmettitore è quello, abbiamo detto la durata nominale è fissa, però c'è questa...
La nominale
però fissa.
Ho capito.
Se poi durante gli anni cambiassero, diciamo, il trasmettitore o qualche parametro, diciamo, del radar, dovrebbe essere riaggiustato quel numeretto per essere ancora consistente con la nuova durata. Cioè, se viene un impulso più lungo di quello di prima, quel numeretto che rappresenta il numero di celle, no, da blinkare, deve essere alzato in modo consistente.
È chiarissimo. Non volevo sapere questo, cioè, che pure è bene sapere.
Sì, sì.
La mia domanda era se fermi gli apparati, cioè ferma la taratura, diciamo l'esempio del Marconi, no?
Sì, sì.
Lei ha detto che era impostato per dare una durata dell'impulso tot.
Sì.
Oggi piuttosto che domani, lasciando fermi le impostazioni degli apparati, oggi piuttosto che domani, in inverno piuttosto che in estate, in presenza di perturbazioni o altre circostanze esterne che sappiamo per altri aspetti influiscono sul modo in cui il radar vede gli oggetti e quindi trasmette. Indipendente da altre circostanze, questa misura può variare?
La misura cosa intende?
La durata di quell'impulso.
Il parametro che la fa variare, diciamo, in modo più significativo è la forza del segnale.
La forza del segnale.
E dunque questa forza del segnale dipende dall'oggetto e da come l'oggetto è in qualche modo orientato, la geometria completa radar-oggetto. Se vi posso far vedere un'altra figura, se il Presidente mi consente, faccio vedere come un aereo visto, no? Da due posizioni apparentemente identiche cambia la sua forza di ordini di grandezza. Fatto uno, diciamo, il suo valore nominale può diventare 10, può diventare 100, cambiando pochissimo, diciamo, l'angolo di vista. Per cui questo è il parametro, diciamo, che in qualche modo crea questa, diciamo, variazione.
Variazione, diciamo,
di durata equivalente, perché una cosa è il valore nominale, no? Una cosa è il valore, diciamo, effettivo.
Perfetto.
Questa cosa è spiegata anche nella relazione, questo concetto del il nominale e l'effettivo.
Qui lo capisco, cioè abbiamo, a seconda anche della posizione,
esatto, un po' dell'orientamento, basta che cambia di un grado,
che
cambia
può cambiare, tutto, diciamo, la durata dell'impulso,
la durata equivalente,
la durata equivalente,
sì, esatto.
E dunque rapportato allo spazio,
sì,
la lunghezza,
esatto,
quindi il numero di celle,
esatto,
che verrebbero occupate,
quindi
è corretto?
Sì, esatto. Quindi
io le voglio chiedere adesso, questo blanking, sì, questo oscuramento è fatto sul numero di celle fisso?
Fisso, esatto. Sì. Una volta deciso viene.
È quello.
8, sì, e l'8 rimane fino a che non viene cambiato quell'8.
Sì. In quel caso era 14.
Era 14.
In distanza, quanto?
In distanza equivale, siccome ogni cella è 0, 156 nautica al mile, circa un nautica al mile, quindi quasi 2 chilometri.
Sì. Non era per farvi una prova di matematica, dovrebbe essere uno e
un nautica al mile spiccioli.
2026 metri.
Sì, ci dovrebbe essere la relazione, il numero.
Allora, mi scusi, sì, cerchiamo.
Possiamo trovare anche la pagina. 2026 metri. Quindi 2 chilometri, circa 2 chilometri.
Quindi 1,09
nautica al mile.
Miglia nautica.
Miglia nautica, sì.
Okay.
Che equivalgono, e che poi è più facile parlare in metri, come è più facile fare in lire che in euro, assolutamente.
Sì. Vabbè, quindi queste 14 celle corrispondevano,
quindi,
a una distanza di 1,09 miglio.
Di 2 chilometri, quindi questa ombra,
sì,
chiamiamola ombra logica, no? Non è un'ombra fisica, è un'ombra logica, vale in distanza 2 chilometri. Per cui se c'è un oggetto che in distanza è separato di qualcosa che è minore di 2 chilometri, questo oggetto, anzi l'eco di questo oggetto, come viene percepito dal radar, viene alterato. Invece una cosa che sta qua giù rimane, chiamiamo in luce, per rimanere nell'analogia ottica, quindi un oggetto che sta qua oltre 2 chilometri non ne risente. Chiaro? Diciamo il concetto.
Mi scusi un secondo.
Prego.
Posso inserirmi un attimo?
Prego.
Per una...
Prego, Presidente.
Se l'altro oggetto, sì, che sta che si trova nell'ambito delle 14 celle,
sì,
ha una possibilità di detezione molto superiore, influisce, sì, la cosa o no?
Guarda,
o rimane questo, sempre
bene? Questo esempio mi è utile per rispondere alla sua osservazione. Allora, qui abbiamo un oggetto che ha una certa intensità, quindi che dura in angolo un certo numero di celle. Gli uni sono, diciamo, le presenze.
Però non vorrei avere alterato il discorso logico seguito dall'avvocato Nanni.
No, per me è perfettamente allineato.
No, non vorrei aver interferito.
Mi ero così distratto che per me va bene comunque.
significa la domanda era veramente importante.
Sono stato preso da altre contingenze.
Sì, ho capito.
Però se è servito alla... a migliorare la comprensione va benissimo.
Se vale il mio giudizio, non potete dare giudizi, è pertinente, è allineata con le domande dell'avvocato Nanni?
Posso chiederle di sintetizzare?
Allora mi diceva Presidente, se il secondo oggetto è robusto, più forte diciamo del primo, che può succedere? Allora, questa figura è proprio il caso che lei ha sollevato. La forza dell'oggetto, dove ripeto, forza non significa dimensione, sono due concetti totalmente diversi. Di questo, il radar sta qua, quindi questo è il primo oggetto, c'è una certa forza, dura un certo tempo in angolo. Questo lo chiamato oggetto A, piccolo A. Questo oggetto, piccolo B, lasciamo stare tutti i tratteggi per un momento, è più robusto, è più forte, radaristicamente, e dura molto di più. Sono molti più uni di quanti sono questi. Chiara la figura? Quindi questo significa che è più forte, la sua intensità è più alta. Allora che succede? Se non ci fosse questo oggetto davanti, c'è un'ombra che questo proietta, quindi cancelliamo tutte le ombre, logicamente, l'oggetto sarebbe visto dal radar correttamente nella posizione di convito, dove sta? Chiara la figura? Che è il centro degli uni, per intendere, cioè il baricentro di questi echi. Per il fatto che questo oggetto, quindi se questo oggetto avesse avuto la stessa intensità di piccola A, quindi così, sarebbe stato non visto, mascherato. Per il fatto che invece è più robusto, quindi la sua durata angolare è più alta di quella che l'oggetto gli sta davanti, succede che questa parte qua, diciamo, dell'eco, è come se non ci fosse, quindi mettiamo degli zeri qua, però rimangono degli uni in vista, per intenderci, in luce. Quindi questi vengono a zero. Per cui il radar vede un certo numero di uni qua, quindi questo abbiamo detto che è come se non ci fosse, per cui l'estrattore piazza un oggetto, nella sua logica, diciamo, di localizzazione, in questo punto qui, che è il baricentro degli uni residui, da quest'altra parte non c'ha uni sufficienti, per cui questo è come se non ci vedesse, perché occorre un certo numero minimo di uni per dare detezione. Quindi l'oggetto che sta dietro, e per il fatto che è più forte, viene ugualmente visto, però la sua posizione, anziché essere piazzata nella posizione giusta, quella fisica, per intenderci, viene alterata e spostata angolarmente rispetto alla posizione fisica reale. Chiara questa figura, questo concetto? Quindi la distanza che è questa è rimasta corretta, che questa distanza qua dal radar non è cambiata. La sua posizione angolare viene totalmente, diciamo, in modo robusto, diciamo, spiazzata da una parte o dall'altra, dipende da che parte trabocca, diciamo, gli uni. Anzi, se questo qui fosse stato ancora più forte, avesse avuto un certo numero di uni a destra, avremmo visto un oggetto qua e un secondo oggetto qua. Sarebbe stato uno splitting angolare. Quindi, a volte ci ho scherzato con Giordani, ho detto, guarda, hai fatto una logica, perché poi in realtà il progettista non era Giordani, era un altro ingegnere, che avete chiamato anti-splitting in range, e inconsapevolmente, in questi casi, avete creato uno splitting in azimuth. L'ironia a volte delle definizioni. Non so se è chiaro quello che ho...
Per me è chiarissimo, sì, sì. Ma è serviva comunque. Io però vorrei, chiedendole scusa,
prego,
tornare al discorso precedente, cioè non all'interferenza tra i due oggetti,
sì,
ma al funzionamento proprio di quel meccanismo di mascheramento,
sì,
sull'unico oggetto.
Sì.
Le posso chiedere una cortesia?
Prego.
Se si sposta sulla lavagna quella di carta, insomma, ci può far immaginare come nell'ambito di uno schermo radar troveremmo, in assenza di blanking, in assenza di mascheramento, tutti i treni, no? I cortei di...
Sì. Allora, se questo, diciamo, è radar, il centro,
Naturalmente il tutto riferito al Marconi, cioè a quella particolare condizione del radar che stiamo esaminando.
Questo è... Allora, come sapete, ormai avete imparato, l'antenna gira, quindi qui c'è questo fascio d'antenna che gira. Se qui c'è un oggetto, c'è un eco nel tempo, che si va nello spazio, che dura quanto? Quanto la durata dell'impulso? Questo qua per intenderci. Poi l'antenna ruota di un pochino, spara il radar un altro impulso, se l'oggetto continua ad esserci avremo un'altra stringa.
Perfetto.
Chiaro? Un'altra, quante? Quanto è ampio il fascio d'antenna? Chiaro anche questo concetto?
Sì.
Quindi, in assenza di ogni, chiamiamo elaborazione correttiva, noi vedremmo su uno schermo, quindi prima di quelle elaborazioni logiche per intenderci, prima, un oggetto che sta qui, fisicamente sta qua, quindi un oggetto che l'aereo sembra grosso ma è piccolo per il radar, no? La durata dell'impulso è molto più lunga in termini di distanza dell'aereo, vedremmo una sequenza, diciamo, di stringhe fatta così.
Ho capito.
Ci siamo?
Questa sequenza di stringhe rispetto al centro del radar è in, mi perdoni perché
prego
di parlare in maniera veramente brutta, orizzontale o in verticale?
No, è orizzontale, questo siamo sul piano, uno guarda uno schermo.
Sì.
Quella è una proiezione sul piano, quindi un oggetto, se questo è diciamo il nord per intenderci,
sì.
Quindi il radar misura questa distanza qua, diciamo 130 km, così.
Sì.
E questo è un angolo rispetto al nord, diciamo 18 gradi rispetto al nord.
Sì.
Chiaro, quindi questa è una proiezione su un piano, su una carta geografica per intenderci.
Sì.
Chiaro? Allora, per continuare, non so se questo è il senso della domanda, con quel meccanismo là, a un certo punto della catena, diciamo, di elaborazione, anziché avere queste stringhe lunghe, per intenderci, queste qui verrebbero, diciamo, tagliate, per cui vedremo soltanto queste stringhette qua corte. Purtroppo è nero su nero, lo si vede male, ma insomma credo che sia chiaro il concetto. Quindi, la stringa lunga viene tagliata e se ne vede solo la testa.
Perfetto.
L'inizio del treno, per intenderci, per tornare al treno.
Sappiamo noi, parliamo del radar Marconi, in quell'epoca, eccetera, sappiamo quanto sarebbe stata lunga quella stringa?
Quella stringa in condizioni nominali è quella corrispondente all'impulso. Se qualcuno mi aiuta a leggere la durata, lo traduco in metri, se ben mi ricordo, Presidente, se c'ho sotto l'occhio...
Durata impulso Marconi.
Esatto.
È questo, durata impulso Marconi.
Durata impulso 3 e 3 microsecondi, quindi il radar Marconi, esatto.
Sì, sì, Marconi.
3 e 3 microsecondi. Allora, 3 e 3 microsecondi interpretati nel mondo delle distanze. 3.3 microsecondi. Ogni microsecondo sono 450 metri. Quindi questi sono. No, ogni microsecondo 150 metri, scusate. Quindi 450 circa 500 metri. Quindi queste durate in condizioni di lunghezza, ripeto, nominale, dite, sarebbero pari a 500 metri. Se l'impulso invece fosse più robusto per motivi di forza, diciamo, del segnale, potrebbe essere 600, 700... Solitamente oltre due volte l'impulso è piuttosto improbabile, ma no, comunque potrebbe arrivare, diciamo, a 1000 metri. Quindi, torna a quel concetto, se vogliamo, sto facendo una critica alla mia azienda, azienda intesa come insieme, no, di tecnici, quel numeretto poteva bastare, per fare il suo mestiere, essere posto qualcosa per fare 1000 metri, quindi 7.
Sì, ho capito.
Chiaro? Ecco, però, voglio spendere anche una parola per quel povero tecnico Giordani che ha messo 14.
Certo.
Guardiamo dal suo punto di vista. Siamo conto che questo non è un ingegnere, no? Guardando il funzionamento, quindi, anche se queste qua fossero state pari a 1.000 a 2 chilometri, le avrebbe tagliate. Quindi sarebbe bastato, per essere, diciamo, consistenti, no? Sottolineo questa parola, consistenti, la durata dell'impulso e necessità del blanking, queste qua metterle, abbiamo detto, a 7 celle, quindi 1000 metri. Quindi questa ombra poteva essere limitata a 1000 metri. Lui l'ha portata a 2000 metri. Questa cosa non c'ha nessuna conseguenza, siccome il radar lavora sul fronte dell'impulso.
Sì, ingegnere, mi scusi. Prego. Capisco dove vuole arrivare, forse.
Sì.
Avrebbe conseguenza, sì. Io le chiedo, lei ha detto, cerchiamo di metterci anche nelle condizioni di chi ha operato quella, di chi ha deciso, di chi ha pensato di fare quell'entità.
Sì, stavo dicendo quello.
Ecco, c'è un motivo per cui è stato...
Secondo me, ma qui sto soltanto immaginando, a buon senso, col buon senso della conoscenza ci sono questi fatti. Ormai sapete che i radar, oltre a vedere gli oggetti utili, vedono anche i cosiddetti falsi allarmi, che sono delle cose non cancellate bene. Qualche residuo di pioggia, il pilone dell'Enel, la cima della montagna e così via. Per cui il radar ideale dovrebbe vedere soltanto gli aerei, radar, per questa applicazione di controllo del traffico aereo, quindi noi vorremmo che il nostro radar vedesse dei puntini che rappresentano l'aereo Acon 1, l'aereo Acon 2, l'aereo Acon 3, mentre se ci siano 4 aerei Acon 4, poi a ogni giro aggiornare la posizione e vedere le famose tracce, per intenderci,
giusto?
Quindi questo sarebbe il radar ideale. Però, come è stato ormai da sapere, il radar funziona, se vogliamo, quasi ai limiti delle capacità, si spingono così le prestazioni, per cui a volte anche il segnale spurio viene interpretato dalla logica di detezione come un oggetto, perché lì c'è un puntino, non c'è modo di dire questo è un aereo a livello di singolo puntino, questo è un aereo e questo è una nube. Allora, diciamo, che succede? Se io potessi magicamente cancellare questa cosa che non è di interesse, che è quell'applicazione, che se fosse un radar meteorologico io vorrei vedere la nube e mi annoia, diciamo, l'aereo, no? Ma in quell'applicazione tutto quello che non è aereo, se vogliamo, è non utile,
certo,
è interferente. Allora che succede? Mettendo una logica fatta così, e ripeto, siamo nel mondo del controllo del traffico aereo, in cui gli oggetti, per definizione, se no significa che l'ente di controllo sta funzionando male, sono separati. Non ci devono essere due aerei uno accanto all'altro a 2 chilometri, per intenderci, no? Per cui mettendo questa soglia qua a 2 chilometri non si penalizza la funzionalità nell'applicazione controllo del traffico aereo. Invece, e qui metto nel panno del tecnico e non dell'ingegnere progettista, mettendo questa soglia qua a 2 chilometri, qualche sporcizia che casualmente stava qua la cancellava e gliela ripuliva.
Ho capito.
Per cui lui, questa è una mia, diciamo, interpretazione sulla base della mia percezione e di quello che è il funzionamento radar, eccedendo nel porre alta, diciamo, questa soglia, non si penalizzano gli aerei, perché abbiamo detto la detezione dell'oggetto va sul fronte, e qualcosa che mi cade in quel cono d'ombra di spurio lo ripulisco e non lo vedo, quindi ho un apparente, diciamo, vantaggio di una migliore pulizia dello schermo. Questo è quanto in questo momento sto interpretando e giustificando il tecnico, diciamo.
È chiarissimo.
Chiaro?
Scusi, ingegnere, devo chiedere un'ultima cosa su questo argomento prima di cambiare argomento. Quella durata dell'impulso che lei ha trasformato, durata nominale, che ha trasformato in distanza.
Sì.
Anche rispetto a quella lei ha fatto l'accertamento se è stata cambiata oppure no, nel tempo?
No, no, noi abbiamo due punti fermi. La sera del 1980,
sì,
due date, no? Sono due capisaldi.
Certo.
E il 1990, quando questo signor Giordani è andato a Ciampino e ha letto il Cerco della Soglia.
Certo.
Quindi queste sono le nostre due informazioni. Allora, e qui non so se vado troppo veloce.
No, non so se sono stato chiaro,
sì,
io a porre la domanda. Lei ci ha detto che l'entità del mascheramento,
sì,
che fossero 14 questi ponticelli,
sì,
questi,
sì,
interruttori,
sì, sì,
lo è stato verificato,
sì,
non c'è stato motivo di cambiarlo, insomma, ci ha spiegato,
questo, allora,
e poi dopo magari continuerà a spiegare come una... se avete potuto verificarlo.
No,
io le ho chiesto più specificamente,
sì,
se anche la lunghezza di quel segnale, cioè il tempo dell'impulso, è stato sottoposto allo stesso tipo di accertamento. Lei ci ha spiegato prima che anche quello può variare, no?
Può variare perché,
può essere variato.
Perché è cambiato, diciamo, un pezzo dell'apparato?
Cambiato o messo in condizioni diverse? Non lo so questo, lo chiedo a lei. Cioè,
no,
può variare anche qualcosa o tutti i radar indefettibilmente?
No, ogni radar c'è il suo.
Ogni radar c'è il suo.
Addirittura lo stesso radar può funzionare con durate diverse. Ci sono dei radar, ma quasi tutti, che hanno durate di impulsi in cui possono essere scelte in funzione di qualche prestazione da ottimizzare.
Ho capito. Riferito al Marconi,
sì,
lei sa se quella durata poteva essere variata?
Ma nel 90 sapevamo quant'era, sì, nell'80 l'ha certificato la Marconi.
L'ha certificato, ho capito. E quindi, diciamo, questi eravate i
criteri. Questi due, diciamo, date, questi due
nei quali vi muovete.
Punti fermi.
Benissimo.
Poi, se nel tempo è successo qualcosa, non lo so, ma nemmeno ci interessa, se vogliamo, no?
Sì,
quello,
sì,
che,
sì,
ci interessa è andare a vedere se nell'80,
è chiarissimo,
con le informazioni di quella sera, riusciremo a dedurre il valore di quella soglia.
Senta, le volevo chiedere questo. Lei prima ci ha detto che avete fatto questo accertamento tramite quel tecnico,
sì,
che aveva potuto vedere.
Sì, aveva accesso a Ciampino, che era quasi un residente, un tecnico residente.
E che poi avete potuto verificare che è vera la notizia che vi è stata data, può riferire come? Se può spiegarlo?
Non so se per il 90 o per l'80?
Per l'80.
Certo.
Ah,
stavate
indagando,
certo,
sull'80,
sì, sì, sì,
no?
Ecco, allora.
Adesso stiamo parlando del fatto che fossero, ecco, mascherate,
allora,
14 celle.
Esatto. Allora, siccome noi eravamo in questa posizione, se vogliamo, di non... certezza, se vogliamo, anche di fronte agli altri feriti, che nell'80 fosse in quel modo, ci venne l'intuizione, ripeto, è stata una fortuna che, se ci ripenso ora, non so come abbiamo fatto, utilizzando i dati, quindi i plot, a cavallo di mezz'ora dell'incidente, quindi mi ricordo se un quarto d'ora prima, un quarto d'ora dopo, o mezz'ora prima, mezz'ora dopo, ma insomma, il discorso, diciamo, non sposta. Quindi andando a vedere i plot, le detezioni, chiaramente di altri aerei appartenenti a cavallo, diciamo, di quelle dell'incidente dal punto di vista temporale, abbiamo ricostruito, diciamo, una logica o delle sequenze, abbiamo trovato delle sequenze di plot per dedurre, no, in modo... se vogliamo dire rigoroso, che quella soglia era a 14.
Posso,
come io? Questo, ecco. Allora, se è vero, posso starmi qua, e noi vogliamo verificare 14. Allora, se abbiamo due oggetti, in questo caso sono sempre due aerei, in questa condizione, quindi che sono in distanza separati di una quantità minore a 2 km, succede che la differenza angolare tra questo, il primo per intenderci, e l'altro, in ogni caso la coppia, deve essere significativa, cioè non possono essere due oggetti allineati oppure angolarmente vicini, perché quello lontano o non lo vedo, e questo non c'ho modo di mai saperlo, ma se c'è, deve essere angolarmente spostato a destra o a sinistra di una quantità comparabile con questa durata.
Sì.
Che questa durata è grosso modo il fascio d'antenna.
Sì.
Quindi in termini angolari questa qua vale per il radar Marconi 2 gradi. Quindi io devo trovare, per avere una conferma, diciamo un supporto a questa mia ipotesi, devo andarmi a procurare un certo numero di coppie di Plotka, di cui almeno uno sia un aereo, che questo effetto qua si ha, anche se non è un aereo, ma anche se sono due oggetti diversi, se è il pilone dell'Ene e il pilone della CEA, no? Per dire, no?
Yeah.
Sono un fatto, diciamo, energetico. Eh? Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i nastri, questo ci ha aiutato l'ente di Ciampino, non so se era la Datamat, perché prima era IBM allora, ma poi fu ereditati, diciamo, la parte del software, sempre dalla Datamat, ma chiedemmo di prendere
prego? Deve essere la CISET?
O CISET, non mi ricordo.
Vabbè.
Comunque, fu commissionato tramite Gian Blasi a questo personale di Ciampino che aveva i nastri, no, di quella sera, chiedemmo di, che lì c'erano registrati tutti i plot, ma per un intervallo molto lungo di tempo, a cavallo dell'incidente.
Sì.
Dicemmo, ispezionando, facendo a calcolatore chiaramente, non a mano, questi plot ci dovete fornire le coppie di plot, di cui uno con codice SSR, quindi che era sicuramente un aereo, cioè uno dei plot doveva essere obbligatoriamente un aereo.
Sì.
Perché dico questo? Forse qui si fa un po' nel difficile, ma insomma, dico il concetto, se è chiaro bene, se no dimenticatelo. Nel caso in cui non sia un oggetto, ma questi qua siano interferenze spurie, rumore, in cui non ci sia correlazione, nel senso un uno se ne porta dietro un corteo, ma se qui si alternano uni e zeri, in questo caso potrei avere una defezione qua e una defezione qua allineati. Cosa è chiaro? Chiaro? Quindi noi abbiamo detto, uno deve essere un aereo. In quel modo ci garantiamo da non prendere coppie di plot di rumore, per intenderci.
Certo, certo. Ma coppie di oggetti che quindi farebbero...
Esatto.
Avrebbero il treno che è stato lanciato.
Quindi sono state scandite, no, queste penso anche migliaia di plot, che sono state trovate, dopo le vediamo, sul caso della relazione, forse c'è anche la trasparente, mi sembra... 10, quindi non voglio dire una fesseria, ma insomma dopo lo guardiamo il numero esatto di plot in cui prendo la figura che è troppo difficile spiegarlo.
Sì, prego.
Allora, riprendo, diciamo, il concetto, abbiamo trovato tramite...
Così, questa figura come...
Questa fa parte della relazione.
Ecco, sì, che numero...
Scusi, nel supplemento alla relazione, c'è stato un supplemento? Un addendum, sì, l'abbiamo sì. Chiamato addendum. È una figura dell'addendum.
Ed è numerata...
Figura numero uno.
Figura numero uno, addendum.
Allora, quindi dando, diciamo, in pasto al calcolatore queste, diciamo, informazioni, sono stati tirate...
Chiedo scusa, prego. Può attendere un attimo?
Prego.
Ma che, questa per la fotocopia? È uno...
Abbiamo visto di due, no? Quindi fotocopiamo entrambi.
Questo non fa parte delle persone?
No, solo questo è quello di questo. Sì, sì. Sì, sì, la fotocopia di... Sì, ne fa una decina.
La copia verbale gli lasciamo le... anche di questo.
Ma questo fa parte della...
Se dice sia così, per comodità si può legare il verbale, va bene. È più facile.
Questo forse mi aspettai ci saranno delle altre, se questo è il problema.
Beh, intanto facciamo questa. Di questa sì, di questa no, di questa ho una sola, di questa 10.
Allora, prego, ingegnere, grazie. Mi scusi tanto per...
No, prego, prego. Allora, è chiaro, diciamo, il procedimento. Noi abbiamo incaricato di scandire questa sequenza molto lunga, diciamo, di plot, di individuare le coppie che fossero caratterizzate da questi connotati. La separazione in distanza, quindi la differenza di distanza tra coppie di plot inferiore, insomma, nell'ordine da 0 metri a 2 chilometri. No, due nati calmari, sarebbe circa 4 chilometri, per avere un po' di margine. E poi di darci, qui lasciavano questi connotati, quindi separati in distanza di qualcosa minore di 4 nati calmari, perché poi, in modo che all'interno di quella famiglia andare a individuare quelli che poi ci interessavano, e una separazione in angolo da 0 a, già abbiamo messo, 2-4 gradi. È chiaro, quindi noi abbiamo chiesto di darci, tira fuori queste coppie di plotte, chiaramente appartenenti alla stessa scansione, questa cosa va vista nello stesso giro, no?
Quindi in ogni giro d'antenna,
le coppie di plotte che fossero separati in distanza di qualcosa minore di 4 chilometri, per intenderci, in angolo fino a 2-4 gradi.
In distanza a meno di 4 km, faccio, e in angolo fino a...
Faccio una figurina forse almeno. Quello erano solo valori indicativi, così per... Posso appoggiare qualche parte il pennarello? Ah, questo. Allora, dati qua giù, ad ogni giro d'antenna, l'insieme dei plot, questo è un giro d'antenna, andavamo a trovare le coppie, chiamiamole A e B, va, per essere A e B, tali che la differenza in distanza da rada fosse, quindi, il delta distanza minore di 2 nautical mile, per essere consistenti sono con 2 nautical mile, e la differenza in angolo minore di 2-4 gradi.
Perfetto. Insomma,
ci siamo?
La coppia di plot vicini, definendo per vicini attraverso quei parametri.
Esatto, perfetto. Quindi di tutta la marea di plot abbiamo trovato questo sottoinsieme, no? Perché questo sottoinsieme? Perché se è vero che quella sera era a 14, quella famosa soglia, dovrà succedere che gli oggetti che sono distanti di minori di 0,2 nautical mile, quindi gli oggetti appartenenti a questo pezzo, diciamo, dell'asse, dovessero avere delle separazioni in angolo maggiori di un certo valore. Chiaro questo concetto? Ok. Grazie. Allora, se non ci fosse la soglia,
sì.
Se non ci fosse la soglia fosse stata messa a zero, sì. Nel radar dimensionale, io posso avere tutte le possibili valori, posso avere anche due aerei la stessa distanza allo stesso angolo.
Perfetto.
Teniamo conto, cioè, ma là è un incidente quello, no, perché gli aerei volano separati in quota, perché posso avere la stessa distanza.
Certo.
quando avete volato, penso tutti al primo abbiamo volato, o se ci incrociamo con un altro aereo, non c'è incidente, perché quello lavora su livelli diversi.
Perfetto.
Però da un punto sul piano, diciamo, una proiezione a terra, per intenderci, sulla carta geografica, in un momento sono coincidenti. Quindi la stessa distanza e lo stesso angolo.
Angolo e distanza, certo.
Per cui, tipicamente nell'incrocio delle aerovie, e questo è stato possibile trovare questo perché sicuramente ci sono degli incroci, ci sono queste condizioni in cui le distanze sono minori lì e gli angoli minori lì.
Perfetto, chiarissimo.
Allora.